A dice la canzola nasce a Napoli.
Sabato 25 di marzo Papa Francesco è a Milano. Così il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano, presenta la visita di Papa Francesco. Fin dall'inizio, dopo la sua elezione, ha manifestato l'interesse di vedere Milano da vicino, nella sua evoluzione. Nella nostra metropoli è in atto una rinascita. Se ne vedono segnali, sia pur contraddittori, nel mondo del lavoro, della cultura, della solidarietà, dell'amicizia civica. Credo, ha detto ancora il cardinale Scola, che la visita del Papa sia un evento di grandissima importanza, non solo per la Milano ecclesiale, ma anche per quella civile, una città a cui è ormai riconosciuto un ruolo di guida a livello internazionale. Ben trovati amici ascoltatori, come avrete capito parliamo del Papa a Milano e lo vogliamo fare idealmente ripercorrendo le tappe previste per il viaggio papale milanese. Ve le ricordiamo brevemente. Il Papa arriverà a Linate alle 8 di sabato, visiterà il quartiere Forlanini e qui c'è tutto il tema delle periferie, poi in Duomo nel centro della città incontrerà i sacerdoti, i seminaristi con la recita dell'Angelus all'esterno, poi nel pomeriggio sarà a Monza per celebrare la Santa Messa, non prima però di aver visitato la casa circondariale di San Vittore e poi si concluderà allo stadio Meazza di San Siro nel pomeriggio la visita milanese con il Papa che incontra i giovani ragazzi cresimati e cresimandi proprio all'interno dello stadio per poi far ritorno a Roma intorno alle 7:30 della sera. Una giornata molto intensa che noi qua vogliamo percorrere cercando di capire qual è l'attesa nel capoluogo lombardo. E allora, grazie anche al collega Alessandro Guarasci, siamo andati in periferia, nel quartiere Forlanini, alle Case Bianche di via Salomone, di via Zama. Qui il Papa visiterà due famiglie già dal mattino, appena arrivato in aereo a Linate. Per capire che cos'è questo quartiere, Alessandro Guarasci ha sentito Giorgio Sarto, operatore della Caritas di Milano.
L'attesa ce n'è tanta perché stiamo parlando di un quartiere popolare, un quartiere che per decenni è stato lontano dai riflettori e dalle attenzioni di chi doveva gestire il lato abitativo e i servizi. Addirittura si attende il Papa quasi fosse il risolutore dei problemi gestionali. Evidentemente il Papa verrà per portare dei messaggi di speranza, verrà a portare dei messaggi di attenzione da parte delle istituzioni per far sì che le persone possano vivere il più dignitosamente possibile e non come purtroppo succede spesso in questi tipi di abitazione.
Ci saranno dei festeggiamenti particolari, una sorta d'accoglienza speciale per il Papa?
Ci sarà sicuramente la gioia di poter incontrare il Papa. Come Chiesa naturalmente ci si sta preparando, ci sono stati dei momenti di preghiera, una compagnia teatrale ha presentato uno spettacolo sulla storia di Papa Bergoglio, avremo un incontro con il giornalista Andrea Tornielli, vaticanista, che ci avvicinerà sempre di più alla presenza, alla figura umana di Papa Bergoglio e poi ci sarà naturalmente un periodo nella mattinata, nell'attesa della venuta del Papa di animazione con un coro composto da coristi delle parrocchie del nostro decanato. Ci saranno tre testimonianze.
Case Bianche, la periferia di Milano, ma è anche una periferia esistenziale?
È una periferia anche esistenziale come tutte le collocazioni abitative che sono concentrati di problemi e di fragilità e sono praticamente i quartieri popolari. Diamo una serie di risposte ai bisogni degli anziani, abbiamo la caratteristica di avere la nostra collocazione proprio all'interno di queste case e quindi è chiaro che non possiamo non ascoltare anche i bisogni che non sono degli anziani ma anche altri tipi di bisogni.
I giovani rimangono a Case Bianche oppure vanno via?
I giovani rimangono, ci sono molte famiglie giovani. È comunque un quartiere, seppur piccolo rispetto ad altri quartieri popolari di Milano, sono 477 le famiglie, però direi che è un bel concentrato di tutte le situazioni di disagio sociale.
C'è stato in questi anni quantomeno l'avvio di un dialogo con le istituzioni per far sì che comunque questo quartiere esca da questo isolamento?
Ma questo è quello che la popolazione chiede da sempre, da quando è stato edificato questo quartiere nel 1977, per ospitare le famiglie che provenivano dalle case minime di una via qui vicina, case minime costruite ancora nel periodo del fascismo, e questo quartiere in teoria avrebbe dovuto essere un nuovo luogo dove poter crescere in maniera più dignitosa. Purtroppo è un quartiere che da 40 anni è praticamente abbandonato. Dal punto di vista manutentivo, un grosso problema è quello della coesione all'interno di questi quartieri, dove purtroppo la mancanza di attenzione e il senso di abbandono ha creato sempre di più un divario tra i giovani e gli anziani, tra gli italiani e gli stranieri, tra chi ha lavoro e chi non ha lavoro, tra chi paga l'affitto e chi non paga l'affitto.
Grazie a Giorgio Sarto, operatore della Caritas di Milano, che con Alessandro Guarasci ci ha portato in giro per il quartiere Forlanini. Il Papa sarà però, dopo il Duomo, come detto, anche al carcere di San Vettore, dove saluterà il personale della direzione della polizia penitenziaria. Qui abbiamo incontrato il cappellano del carcere di San Vettore, Don Marco Recalcati. Ascoltiamo.
Chi sta preparando una lettera, chi sta preparando un biglietto, chi un piccolo lavoretto, per dire un pochettino questo desiderio di incontrarlo. Come cappellani abbiamo fatto alcune proposte molto semplici: l'ascolto di interventi di Papa Francesco fatti in altri carceri, o anche gli interventi che ha fatto gli altri papi, Giovanni XXIII, l'intervento di Papa Ratzinger a Casal del Marmo. Ecco, tutto questo ha un po' mosso non solo l'emozione, ma anche la consapevolezza di incontrare il Papa e di avere una giornata straordinaria con lui.
Ci sarà qualche piccola, diciamo, sorpresa per il Pontefice?
C'è una sorpresa, non posso dirtelo ovviamente, la cosa che posso dire è che ci sarà la consegna di una sciarpa a nome di tutti i detenuti, che è prodotta in carcere da una cooperativa che ha un laboratorio all'interno del carcere, e poi altre cose affidate proprio ai singoli detenuti che noi raccoglieremo e consegniamo al Papa mentre uscirà. Vorremmo fare anche un gesto comunitario, per cui abbiamo chiesto a tutti, dando oggi primo questa domenica da adesso in avanti, un biglietto con l'indicazione di mettere il proprio nome di battesimo, il nome proprio di persona e i nomi dei familiari e persone care. Raccoglieremo tutti questi biglietti, saranno centinaia e centinaia, non solo dei detenuti ma anche degli operatori, degli agenti. Vorremmo consegnarli al Papa, che li porti a Santa Marta, e celebrando una messa, il lunedì magari, potesse esserci presente tutti i nostri nomi in modo un po' simbolico, in modo da essere vicini a lui.
Don Marco, collegato a San Vittore c'è una struttura con detenzione attenuata per le ragazze madri che appunto hanno anche i loro figli. Che cosa succederà in vista della visita del Papa?
Ecco, per fortuna nel caso di San Vittore non ci sono i bambini, perché questa presenza oramai è 10-15 anni che è stata spostata in una struttura fuori dal carcere, messa a disposizione della provincia di Milano. Queste donne, sapendo del Papa, hanno chiesto di poter incontrarlo, e ci è sembrato così importante accogliere questa richiesta, per cui saranno in un settore appena appena dentro la portineria, un settore attrezzato per i bambini, una specie di ludoteca in cui il Papa potrà salutarli qualche minuto, poi entrerà realmente nel carcere.
Don Marco, San Vittore è un carcere sovraffollato come molti altri penitenziari italiani. Quali sono le problematiche principali all'interno?
Si è superata una criticità molto più alta. Io entrai in San Vittore 4 anni fa e c'erano 1800 detenuti. Ora ce ne sono 850, massimo 900, quindi si sono dimezzati. Per San Vittore è un carcere giudiziario, per cui i detenuti vengono nella prima parte dello percorso giudiziario, appena arrestati, per cui anche alcuni aspetti legati al lavoro diventa difficile, perché uno ha in mente altro, e soprattutto i lavori su San Vittore sono sostanzialmente quelli di gestione del carcere. Una nota che mi piacerebbe dire è proprio la commistione di fragilità molto diverse. Il carcere di oggi accoglie presenze con una fragilità psichiatrica molto alta, e il carcere non è il loro posto. Eppure attualmente queste cose, come dire, devono un po' convivere, c'è molta cura degli educatori, dei sanitari, di dare altre soluzioni, però oggettivamente spesso abbiamo a che fare con persone, come dire, che sì, hanno fatto anche un reato, ma c'è dietro una fretta psichiatrica pesante, e questo lo vedi proprio evidentemente.
E questo era Don Marco Recalcati, il cappellano del carcere di San Vittore, ancora al microfono del collega Alessandro Guarasci. Ma la visita del Papa a Milano ha anche un forte impatto sociale. E allora aiutiamoci con un noto spot a entrare in questo clima. Prego la regia con Mario Scatton e Silvia Giovanrosa.
Sì, Milano. Milano che rinasce ogni mattina, che pulsa come un cuore. Positiva, ottimista, efficiente. Questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere.
Un noto spot, amici ascoltatori, che ci riporta agli anni Ottanta, ai mitici anni Ottanta. Milano oggi è ancora la città da bere, così come ricordava un vecchio e famoso spot di un amaro lombardo, ancora oggi in uso. E allora abbiamo rigirato questa domanda al sindaco di Milano, il dottor Giuseppe Sala, che ringrazio e saluto per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie per l'ospitalità.
Sindaco Sala, che Milano troverà Papa Francesco?
Oggi Milano è una città che non ha rinunciato certamente ad essere competitiva, a promuovere l'economia, ma con la stessa intensità è una Milano solidale. Io spero che il Papa lo vedrà con i suoi occhi e spero anche di avere l'opportunità di parlarci e di mostrargli perché appunto Milano ha fatto grandi passi avanti in termini di solidarietà.
Milano possiamo dire che sia il motore economico dell'Italia. È una città che però va a due velocità, secondo lei?
Questo sì è un po' l'impegno nostro, perché obiettivamente Milano ha fatto dei grandi progressi dal punto di vista dell'economia, pensi anche al turismo. Attualmente Milano, mettendo insieme visitatori per business e per il turismo, addirittura ha superato Roma, che sembra incredibile. Però c'è il tema delle periferie, è una semplificazione parlare di periferie, ma insomma c'è un tema di quartieri che vivono un disagio ancora significativo. Ora, la mia giunta ha messo in campo un piano radicale di intervento, in particolare sulle periferie abbiamo previsto grandi investimenti, certamente per il ripristino delle case, che l'abitare è una cosa importante, ma anche per luoghi di aggregazione, per socialità. Se non si risolve questo grande tema, insomma, poi tutti i primati di Milano rimarranno qualcosa che lascerà un po' la mare in bocca.
Sindaco Sala, quali sono i problemi maggiori nel risanare una periferia di una grande metropoli come Milano?
Prima di tutto bisogna partire dalle case. Noi abbiamo 30.000 appartamenti di proprietà del comune e molto spesso dall'impianto elettrico proprio anche al decoro, agli ascensori, insomma, obiettivamente sono state un po' trascurate. E quindi dalle case bisogna ripartire. Poi ci sono quartieri su cui bisogna portare sistemi di trasporto pubblico affinché, pur essendo lontani dal centro, poi quei mezzi pubblici li si avvicina. E poi c'è un tema di luoghi di aggregazione. Obiettivamente, soprattutto gli anziani devono avere dei luoghi dove possono incontrarsi. Infine il tema della sicurezza. Occuparsi di sicurezza vuol dire pensare alla gente che ha di meno. Tutte queste cose assieme fanno sì che se ci si ne occupa di una sola, si fa poco. Bisogna occuparsi un po' di tutto.
Sindaco Sala, Milano è anche città di immigrazione. Qualche anno fa gli immigrati transitavano da Milano per andare in Europa. Oggi restano in città.
Milano ha una quantità di immigrati che è molto superiore, diciamo il doppio della media italiana, intorno al 19%. Sono anche, per essere onesti, motore di uno sviluppo della città. Alcune comunità sono molto integrate. Ora, noi stiamo fronteggiando un'ondata diversa che è mossa da un bisogno assoluto che scappa dalla guerra o dalla fame. Fino a circa un anno fa, dei migranti che venivano a Milano ne rimaneva solamente un 10%, perché poi andavano verso nord, Svizzera, Francia, Germania e su, diciamo verso nord o verso ovest, verso la Francia. Oggi è più difficile, quindi sono il 70% che chiedono di ricevere lo status di rifugiati. Il problema è diventato importante, perché c'è un problema innanzitutto di accoglienza immediata. Poi dobbiamo occuparci dei minori, dobbiamo cercare di farli studiare, dobbiamo dare loro una vita, insomma, che per dei bambini è una vita normale, ma che crei lo spazio per opportunità. Io però aggiungo un'ultima cosa: se noi non troveremo delle formule per mettere questi migranti in condizioni di lavorare, sarà una battaglia persa, perché Milano tende sempre la mano e aiuta, ma alla fine è necessario trovare delle formule per cui l'integrazione passa attraverso il lavoro.
È possibile essere attrattivi per la finanza e solidali con le persone?
È chiaro che in questo momento Milano è un momento positivo, virtuoso. È forte perché le sue singole componenti sono forti. Allora, sistema universitario, più di 200.000 studenti, 7-8% dall'estero. Sistema industriale, della creatività, la moda, design, la tecnologia. Ma insieme a tutto ciò, le statistiche ci dicono che un milanese su 10 fa volontariato. E questa è una qualità incredibile. Ora, noi pensiamo che la forza della città nasca dalla capacità di integrazione di questi mondi e alla fine dalla capacità di mettere in atto politiche che uniscano il pubblico al privato.
Sindaco Sala, cosa si aspetta lei personalmente dalla visita del Papa?
Mi aspetto che questa attenzione agli ultimi, e non solo agli ultimi, perché poi città sono fatte di ultimi, di penultimi, di terzultimi, una larga scala di bisogni, ecco, sì, immedesimi in quello che è la società milanese. Mi aspetto che lui poi lasci Milano con la consapevolezza che, ed è proprio la sintesi di tutto, si può essere, anzi deve essere, competitivi come Milano, ma con un grande livello di solidarietà, che questo mix possa funzionare, che Milano possa essere un esempio per altre città.
Grazie al sindaco Giuseppe Sala, che è stato nostro ospite, ma andiamo a valorizzare un'ultima caratteristica di Milano, almeno questa che noi vogliamo presentarvi, e cioè quella della presenza dei giovani a Milano. Pensate che ormai l'8-9% delle università milanesi è frequentata da giovani stranieri e molti italiani vanno a studiare, molti giovani italiani vanno a studiare a Milano. Milano quindi raccoglie tanta gioventù, ma chi sono i giovani milanesi? Per questo siamo andati a cercare Alessandro Rosina, demografo, docente di demografia all'Università Cattolica di Milano. Rosina è anche tra i responsabili del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo. E allora io lo ringrazio e lo saluto, Rosina.
Grazie, è un piacere.
C'è l'idea che i giovani milanesi siano spensierati, in cerca di evasione. È veramente così?
Forse lo era in passato, forse lo era nella Milano davvero degli anni Ottanta. Oggi diciamo che c'è qualche preoccupazione in più nei giovani complessivamente, in Italia forse ancora di più rispetto ai coetanei di altri paesi, di una difficoltà a trovare lavoro, a stabilizzare i propri percorsi professionali e a fare scelte di vita solide. Ecco, questa preoccupazione è sentita sempre di più, quindi impone sempre di più anche ai giovani di essere meno spensierati.
Professor Rosina, certamente Milano è una città che offre di più rispetto ad altre città italiane, penso ad esempio al lavoro.
Esatto, questo è un elemento che contraddistingue senz'altro la realtà di Milano e Lombarda rispetto al resto del territorio. C'è un riconoscimento che Milano si avvicina un po' di più alle opportunità che si possono avere altrove e senz'altro molto migliori rispetto al resto del territorio italiano e delle altre città italiane. Ecco.
L'integrazione è più facile da questo punto di vista?
Beh, è più facile perché Milano è comunque da sempre aperta al mondo e si sta aprendo sempre di più. È un continuo andare, tornare, partire e avere Milano come riferimento anche quando si va all'estero o attrarre comunque giovani da altre aree dell'Italia o anche da altri paesi. Elevato numero di giovani studenti universitari che rende la presenza di giovani a Milano come fascia demografica più alta di tutta la popolazione milanese e una componente anche di giovani stranieri che vengono sempre di più attratti dalle università milanesi, rende Milano senz'altro un crocevia di culture, di incontri, di confronti.
Professor Rosina, questo incrocio di giovani, di persone, che conseguenza ha sull'affettività? Mi riferisco alla sessualità, ad esempio, e anche all'idea di farsi una famiglia.
Sì, anche qui ci sono aspetti di complessità, perché da un lato la difficoltà a rendere solidi i propri percorsi di vita porta sempre di più a sperimentare, e questo sperimentare riguarda il rapporto col mondo del lavoro, riguarda il rapporto con gli altri e riguarda le relazioni di coppia. È sempre di più una condizione di instabilità all'interno della quale si vuole sperimentare quali possono essere i percorsi poi più promettenti e più solidi. Dall'altro però appunto all'interno di questa instabilità, di questa incertezza, si vuole comunque arrivare poi a realizzare solidi progetti di vita. Ecco, queste due cose sono, come dire, più intense e più accentuate nel contesto milanese.
Che posto ha tra i giovani milanesi l'esperienza religiosa?
Anche qui il ritratto è a luci ed ombre. C'è una attenzione nei confronti della religione verso appunto i grandi interrogativi della vita, il dar senso e valore alla propria vita e la possibilità che la religione possa essere un aiuto su questo. Poi c'è anche una grande attenzione nei confronti del volontariato, nello spendersi nella relazione con gli altri, però c'è invece una disaffezione nei confronti di tutto quello che è formalizzazione, di quello che è tradizione. È come se ci fosse una ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso, che rimane un po' un punto interrogativo, che riesce a trovare comunque alcune declinazioni positive, soprattutto quando si può fare volontariato, si può stare con gli altri, ci si può confrontare, ma che ha ricadute ad esempio senz'altro di disaffezione nei confronti della frequenza ai riti religiosi.
Milano è la capitale economica italiana, i soldi per i giovani milanesi sono importanti?
Anche questo è un punto interessante, perché c'è un maggior pragmatismo dei giovani milanesi rispetto ai coetanei del resto del paese. Trovare lavoro vuol dire anche guadagnare, vuol dire anche poter diventare indipendenti dal punto di vista economico e poi successivamente realizzarsi e formare una famiglia.
Poca voglia invece di fare politica attiva?
Questo è un altro tema interessante, perché c'è un riconoscimento che la politica è un po' troppo lontana, che i partiti hanno perso molto di credibilità, che c'è necessità di migliorare la politica, ma c'è molta diffidenza rispetto alla possibilità veramente di poterlo fare. E soprattutto per i giovani milanesi è troppo più alto il riscontro nell'attività individuale o collettiva che riescono a fare, o nei riscontri nel lavoro, nell'impegno sul lavoro, o nell'impegno nel volontariato, nella comunità, che l'idea di poter invece cambiare le cose con un impegno politico vero e proprio.
Grazie al demografo Alessandro Rosina, abbiamo conosciuto anche questo mondo relativo ai giovani che vivono Milano e le sue terre. Questo è il clima, amici ascoltatori, che abbiamo cercato di fotografare a poche ore, sabato, all'arrivo di Papa Francesco a Milano. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica e a Silvia Giovanrosa. Linea alla rete.